Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo nuovamente la linea da studio per la trasmissione Schiaparelli da lì, ideata e a cura e condotta da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo, buonasera.
Buonasera a tutti.
Ben trovato. Allora, Radio Arte è la radio delle contraddizioni, contraddice anche se stessa. Avevamo dato appuntamento ai nostri radioascoltatori fra 15 giorni, invece ci ritroviamo qui molto felicemente. E quindi direi di riprendere il filo un po' da quello che era stato la volta scorsa. Nel frattempo si sono aggiunti, diciamo così, dei fatti che coinvolgono proprio direttamente anche, no, la tua esperienza di vita.
Sì, il fatto non è felice, purtroppo, proprio in questo periodo dove si stanno svolgendo le presentazioni della moda maschile, si è concluso ieri quella di Milano, si sono concluse ieri quelle di Milano, è venuto a mancare uno dei, chiamiamoli, padri fondatori del Made in Italy, che è Nino Cerruti. Grazie a Dio non c'entra, insomma, non è venuto a mancare per Covid queste cose. Nino aveva 91 anni, ha fatto un'operazione all'anca e vabbè, non ce l'ha fatta. Allora, perché parto da Nino Cerruti? Allora, come avrete visto magari il titolo che abbiamo dato a questa, la trasmissione di questa sera è Cosa resta del Made in Italy. È un discorso complesso, è un discorso che non viene fatto facilmente. Naturalmente, di quale Made in Italy parlo? Parlo del Made in Italy, del tessile abbigliamento. Qualcuno ricorderà, chi abita in Lombardia se lo ricorda di sicuro, chi abita a Milano se lo ricorda di sicuro, un famoso ago che è un monumento che sta davanti alla stazione Nord di Milano, che la Gaulenti fece Gaulenti e aveva fatto questo ago, che però era anche un cavo elettronico, che un po' forse nell'intento della signora riassumeva una particolarità di Milano. Che sia bello o non bello, non stiamo a parlare di estetica, stiamo parlando del simbolo in sé. Cioè l'ago, quindi è uno strumento primario, primordiale, iniziale del tessile, del segmento tessile. Poi c'erano questo ago aveva tutta una serie di disegni e colori che riconducevano a un cavo elettronico. E quindi, insomma, il Made in Italy, quello più roboante, quello delle sfilate, quello della moda, quello del magnifici, tra virgolette, anni 80, quello del trionfo italiano nel mondo per via del tessile abbigliamento. Bene, Cerruti è sicuramente un personaggio che questa cosa l'ha vissuta addirittura con un anticipo rispetto a quanto è successo dopo. Cioè, lui è nato a Biella, era di Biella. Biella è un distretto tessile, era un distretto tessile, dove piemontese, dove nell'Ottocento si formano delle tessiture, soprattutto lana. Quindi Piemonte, qui vado un po' a senso, ma insomma, pecore, lana, utilizzo della lana distretto tessile. Il suo papà fonda questo lanificio. Ora, se uno ci pensa, uno dei marchi più importanti, peraltro quotati di recente a dicembre alla borsa di New York, è Zegna. Nei marchi italiani, scusate, tessili più importanti. E Zegna è nello stesso distretto, è di Trivero, in provincia di Biella, e nasce come una tessitura, anche uguale. Cioè, anche lì lana, e oggi Zegna è all'interno del firmamento, diciamo, del tessile abbigliamento italiano, assolutamente un gigante. Lo è in qualche maniera molto meno, però, come proporzione, all'interno del firmamento del tessile abbigliamento mondiale. Comunque, insomma, è un marchio conosciuto in tutto il mondo. e appunto quel che resta del Made in Italy, ed è oggi uno dei marchi assolutamente di punta del fatto in Italia. Che poi sia fatto veramente in Italia, qui vabbè, va, lasciamo perdere, però insomma è un marchio italiano, è di proprietà in maggioranza di una famiglia italiana che viene da Biella, e ha anche sfilato, poi ne parleremo. Bene, torno un attimo a Cerruti. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, questo signore, quando ero un giovane giornalista che mi è capitato di lavorare nel mondo della moda, e ho conosciuto Nino Cerruti, che era per me era un industriale, ma era anche un designer. Allora, era una persona molto gentile, cosa non proprio normale e semplice da trovare. Era un signore che aveva fatto degli studi di filosofia e giornalismo, poi il papà viene a mancare e lui prende in mano l'azienda. E quindi non finisce questi studi, ma non ha nessuna importanza. Era molto bello anche, un bell'uomo, proprio lo vedevi, arrivava, era una presenza, molto elegante, ma stiamo parlando degli anni 70, no, quando l'ho conosciuto io era all'inizio, metà degli anni 80, molto elegante, con un'eleganza nonchalante. E cosa vuol dire nonchalante? Uso questo vocabolo francese appositamente, perché lui, la sua cultura era di impronta francese, non anglosassone. Il mondo della moda, a partire dagli anni 80, viene in qualche maniera, assume una maniera di pensare e un po' una temperie culturale che è anglosassone. Lui arriva un po' prima ed è un po' francese. Nel 67, poi l'anno dopo succede qualcosa nel mondo, molti non se lo ricorderanno, io c'ero, l'ho visto, lui apre un negozio a Parigi, difatti, che si chiama Cerruti 1881. Cerruti 1881 è la data di fondazione dell'azienda, dell'edificio, insomma, ma in questo negozio che stava in Place de la Madeleine, gliel'ha fatto Vico Magistretti, un altro grande, come dire, nome italiano. Lui vende abiti maschili, ma anche abiti femminili, cosa oggi assolutamente normale, ma non a loro, cioè nel 67 uno non andava a comprare abiti maschili e femminili nello stesso negozio, c'era un negozio da uomo e c'era un negozio da donna. Lui invece innanzitutto parte dall'uomo, è il contrario. Voi sapete che in Italia poi vi dirò le cifre esatte, ma diciamo che un decimo, un quindicesimo dei fatturati della moda italiana è uomo, il resto è donna. Quindi questo fa pensare, insomma. Comunque, lui vende uomo, soprattutto, tenete presente che è un signore che aveva ereditato un lanificio e quindi, cioè, soprattutto giacche, cioè la lana serviva per fare le giacche, oggi è tutto cambiato, cioè ci sono le fibre sintetiche, ci sono le fibre mince, ma allora insomma, ecco, l'impostazione era maschile, e difatti questo negozio è soprattutto un negozio dove si vendono cose da uomo, ma si vendono anche dei pezzi da donna. Una sua cliente chi è? Coco Chanel va a comprare i pantaloni nel negozio Cerruti 1881 da Nino Cerruti. Non è un caso. Cioè, per chi conosce la moda, questo è abbastanza, fa sorridere in senso buono, no? Nel senso che Coco Chanel aveva fatto, tra virgolette, uso questo termine, una rivoluzione della moda, perché aveva inserito delle logiche, dei figurini, cioè il tailleur è una giacca con una gonna o con un pantalone. E ha svecchiato di colpo il vestire del secolo precedente, praticamente. Va a comprare i pantaloni da Cerruti. Cerruti faceva dei pantaloni un po' alti, molto morbidi, Ma che cos'è che aveva fatto Cerruti davvero? Cerruti ha inventato la giacca decostruita. Ho detto, oh, che invenzione straordinaria. No, è storicamente interessante. Chi era che era andato a lavorare da Cerruti quando lui fa la prima linea, diciamo così? Si chiamava Hitman, cioè il Cerruti aveva il suo lanificio. Il negozio di Plaza Malessi si chiama Cerruti 1881, ma lui fa una linea uomo, la chiama Hitman. Era Armani. Armani era un assistente di Cerruti. Questo è importante per la storia del mondo. Perché? Perché quando nell'81, mi sembra, gli americani consacrano Armani come il re della giacca decostruita, come spesso accade, non sanno un cavolo di niente. La giacca decostruita l'ha inventata Cerruti. Armani poi la riprende, è stato suo assistente, sa come si decostruisce una giacca, e su questa cosa si impianta una mistica, non è colpa di Armani, cioè, poi Armani è andato avanti, è diventato molto più noto dal punto di vista, nel mondo, per tanti aspetti, ha saputo costruire insieme al suo socio Galeotti un impero che poi sono arrivati tutti gli altri, eccetera, eccetera. Però è Cerruti che negli anni 70 per la prima volta fa un marchio uomo, Hitman, e poco dopo fa un secondo marchio, scusatemi, non negli anni 70, ho detto una stupidità, nel 1957,
Sì.
E poi dopo nel 62 fa Flying Cross, ma certo. È una giacca, cioè un cappotto. Cos'è che hai di Flying Cross?
Ho un cappotto, Flying Cross ancora operativo.
Ecco, che, attenzione, anche qui c'è una cosa interessante. Lui fa due linee, allora ricominciamo da capo, eredita il lanificio. Nel 57 fa Hitman. E nel 62 fa Flying Cross. Quindi era uno che aveva delle visioni, nel senso che nessuno aveva un marchio da design allora. Non so, la Lubia, un'altra cosa, era la Lubia, appunto, c'era la Lubia. Lui fa il marchio, fa il brand, lo inventa tutto. Quando Armani fa nel 60, 68, credo, più o meno, insomma, sì, 68-69, fa l'Emporio Armani, la sua linea Armani ce l'aveva già, no? A un certo punto Galeotti, che è il socio e il fidanzato di Armani, dice, io faccio l'Emporio Armani. E tutti dicono, ah, allora, no? Tutti dicono, ah, per l'amor del cielo, in questa maniera lui si svaluta, lui perderà l'allure, eccetera, eccetera. E invece no. Lui lo fa, è il primo, poi le seconde linee, terze linee, tutto quello che è successo dopo. È il primo e ha un successo pazzesco. E non avevano capito niente gli altri, aveva capito Galeotti che fa questa mossa. Poi purtroppo Galeotti viene a mancare. Pensate agli anni 80, viene a mancare. Io non l'ho visto Galeotti, però conosco persone in famiglia, ho persone che hanno lavorato con Galeotti, mi dicevano che era una persona straordinaria, aveva delle intuizioni, era l'anima, diciamo, commerciale, ma non solo commerciale, insomma, era l'altro aspetto, era lo yin e lo yang di Giorgio Armani. Bene, prima di tutti però c'è stato Cerruti, che ha inventato lo destrutturato, le giacche morbide, i pantaloni morbidi, ha fatto la Hitman, ha fatto ha fatto Flying Cross, e poi capisce, negli anni 80 addirittura, capisce che bisogna andare verso lo sport. Cioè lui era un bell'uomo, era elegante, era nonchalant, di cultura, diciamo così, francese, capisce che lo sport è una cosa importante per l'abbigliamento. E difatti cosa fa? Incomincia a sponsorizzare Jimmy Connors, tennista.
Sì, il grande Jimbo.
Ecco, no? E Ingemar Stenmark per lo sci.
Ingemar Stenmark, sicuramente.
Era un uomo pazzesco. Ora, io vi voglio raccontare una cosa molto particolare di quest'uomo che mi ha sempre impressionato. Beh, innanzitutto a me, giovane, giovanotto, che sapevo niente, mi dice, ascolta Premoli, Quando indossi dell'abbigliamento formale, pensa sempre di abbinarci almeno un particolare sbagliato. E questo è il tuo definitivo. Cioè, capisci? La morbidezza, il tessuto morbido, il pantalone sciolto, la giacca sciolta è una cosa sbagliata. Ragazzi, è un po' esistenzialista questa logica qua, soprattutto allora. È un po' la bohème parigina, è quel mondo lì. Lui è quello lì il mondo a cui lui fa riferimento. E Parigi, 67, 68, c'ha una temperie particolare. E quindi lui, che è un signore molto educato, piemontese, buone maniere, eccetera, eccetera, però vive quel mondo lì. E in qualche maniera lo interpreta. C'è un libro bellissimo che voglio citare, poi ci fermiamo un attimo, non voglio farlo troppo lungo, di Fabriano Fabbri. È un bellissimo libro che si chiama La moda contemporanea. Il Fabriano Fabbri, che secondo me è uno dei più bravi, colti, ma preparato per davvero, sulla storia della moda, insegna a Bologna, a un certo punto parla di entanglement, o entanglement, no? È una parola inglese, e mi ha illuminato quando, cioè mi ha chiarito l'idea quando dice: ci sono dei legami, dei nodi in una epoca, in una certa epoca culturale, che non sono dei riferimenti precisi, non sono dei... lo usano nella fisica quantistica, questo vocabolo, perché mi è piaciuto moltissimo, adesso qui me la metto giù.
Questa è la linea rossa.
Ci sono delle cose, dei rapporti che si instaurano tra l'arte, la moda, una certa maniera di vivere, una certa maniera di vedere le cose, che sono tipiche di un'epoca e non si possono, come dire, sono così, cioè non è che si possono proprio, non viaggiano per linee rette, viaggiano paralleli, viaggiano, si mescolano. Adesso sembra tutto... è tutto un po', è chiaro che è così, cioè non c'è più la differenza tra l'arte decorativa e l'arte con la A maiuscola, come ne abbiamo parlato la volta scorsa, no? È tutto molto più mescolato. Adesso poi con il web, con il digitale, ancora di più. Ma questo è molto importante. Lui vive con la temperie lì. Va bene. Voglio fare un ultimo ricordo e poi andiamo avanti. A un certo punto fa la mossa classica di quel periodo lì, la prima linea, la seconda linea, il profumo. Fa un profumo che porta il suo nome, prima maschile e poi femminile. Chi glielo distribuisce? Chanel Parfum. Coco Chanel non c'è più, però il marchio rimane, lui aveva tutti questi agganci, eccetera, eccetera. E per il lancio del profumo, e qui vengo proprio al personale, a un altro aspetto personale, quello che mi ha colpito, lui invece di affidarsi all'agenzia pubblicitaria, che prende tutti i giornalisti, gli fai regalo, allora che si faccia così, si fa, ti regalano il profumo, poi ti, non lo so, lui di persona prende un gruppo di giornalisti europei, parigini, italiani, allora c'era l'Italia, la Francia, così, e dice: andiamo nei Paesi Baschi. Ma cosa c'entrano i Paesi Baschi? Cioè, tra l'altro prende anche me, che non c'entravo niente, perché io non mi occupavo di bellezza, profumo, queste cose qua. Non so, si vede che, non lo so, non me lo ricordo più, sto parlando del 1990, quindi andiamo nei Paesi Baschi. Ci carica su un aereo, non mi ricordo dove atterriamo, poi ci mette su un pullman e in tre giorni io visito il Guggenheim di Bilbao, mi siedo a tavola con Adrien Ferrat, che cucina al Bulli, e vado a fare una passeggiata sulla spiaggia di San Sebastian. Allora, sapevo che c'era il Guggenheim di Bilbao, ma non c'ero mai stato, perché non era aperto da molto. Non sapevo nella mia grezzaggine chi fosse Adrien Ferrat e non sapevo che esistesse il Bulli. Anzi, devo dire, confesso che non ho mica capito tanto quando sono stato lì. Non ho capito niente. Vabbè, era sera, avevamo preso sto pullman, ci avevamo portato lì, ho mangiato, poi sono andato a dormire. Ma non ho proprio realizzato. Ancora lui non è, Ferrat non era ancora il cuoco numero uno, lo chef numero uno al mondo, ma Cerruti lo conosceva. E poi mi ha portato sulla spiaggia di San Sebastian e io ho un ricordo della spiaggia di San Sebastian di quelli che non cancelli più. È la meraviglia. Oh, appunto, ma il profumo? Non importa, il profumo non importa. Quello che si dice essere un bon vivant, cioè uno che sa, uno che apprezza le cose belle, al di là che siano collegate o meno con una cavolo di cartella stampa. Allora, la cartella stampa te la dimentichi, ma un viaggio così non te lo dimentichi mai. Ecco, questo era Nino Cerruti. Era veramente un uomo gentile, una cosa indimenticabile. Ne ho conosciuti molti altri. Beh, non ho mai conosciuto una persona così gentile. Bene, mi fermo qui. È giusto, questo è un ricordo giusto che dovevo fare di quest'uomo che ha anticipato tutto. È stato anche il direttore artistico dell'abbigliamento della Ferrari, ha fatto altre cose, ma vabbè, la Ferrari, i giornali adesso mi hanno scritto, hanno detto ha fatto l'abbigliamento, chi se ne frega l'abbigliamento della Ferrari. Sì, poteva essere, come dire, importante il nome, ma non era così importante. Comunque lui è arrivato un attimo prima di tutti in Italia e su questo non ci piove. Bene, adesso vediamo però, ma poi c'è stato il Made in Italy, no? Cioè anni 80, nell'81 mi sembra, Armani va sulla copertina di Times ed è il primo proprio segnale dell'esplosione del Made in Italy. I politici dell'epoca non capiscono assolutamente, ma non è una novità, niente, nel senso che ci sono grandi politici dell'epoca che non ci sono più che dicono ma il tessile non conta niente, noi qui dobbiamo sviluppare la chimica. Preciso proprio. Ecco, il Made in Italy esplode, diventa un fenomeno internazionale, le aziende che fanno da sole, senza aiuto dei politici o non politici, diventano dei fenomeni planetari. E la chimica, eccola qua, abbiamo Taranto, abbiamo in Sicilia, vicino a Siracusa abbiamo l'impianto. Ecco, questa era grande capacità di visione che hanno avuto in quel periodo lì. Come si dice, meglio che facessero, lasciassero fare da soli. Vabbè, questa è un po' retorica, però è andata così. È andata così. Ora sono passati alcuni decenni e le cose sono molto cambiate. Sono molto cambiate negli ultimi, purtroppo, a partire dal marzo del 2020, e sappiamo perché. E comunque è cambiato tutto questo mondo. Ora, che cosa resta del Made in Italy? Cioè, i non addetti ai lavori, e non è mica colpa loro se non sono addetti ai lavori, perché io non sono addetto a altri 4.000 lavori di altri settori, non sanno che dietro a tutti questi marchi che suonano come italiani, d'italiano è rimasto quasi nulla, soprattutto non le proprietà. Cioè, non vogliamo, certo, vogliamo fare dei nomi, non so, Gucci, Bottega Veneta, poi dopo andiamo avanti a farne altri. E Gucci è Firenze, no, Gucci non è Firenze. Gucci è, a parte, una conglomerata del lusso quotata in borsa di proprietà francese. Bottega Veneta pure. Cioè, è cambiato tutto, cioè, oggi le grandi aziende di moda sono quotate in borsa. Zegna si è quotato in borsa a dicembre, buon per lui, alla borsa di New York, è l'ultimo arrivato. Prada, che è italiano, meno male, è quotato alla borsa di Hong Kong e poi sta anche a Francoforte. I signori che ho citato prima, i francesi, i grandi gruppi dell'orso, che sono LVMH di Arnault e Kering di Pinot, tu, Fusi, sai benissimo che questi sono anche potenti nel mondo dell'arte.
Enormemente.
Hanno palazzi a Venezia, hanno musei, hanno le case che battono. Christie's è di Kering.
Sì, infatti, questa anche viene ricordato un po' di meno rispetto ai musei, ma comunque una realtà forse anche più importante, diciamo.
Questi qui sono quotati alla borsa di New York, alla borsa di Parigi, alla borsa di Francoforte, alla borsa di qui, alla borsa di là. Cioè, e sono dei giaguari, sono delle aziende, delle holding potentissime, LVMH c'ha pure, turismo di alto livello, champagne e non so quante altre cose. Poi c'hanno naturalmente orologi, gioielli, eccetera, eccetera. E Kering, Pinot, quindi, pure. Non è nel turismo, però c'ha altre attività, diciamo, attinenti al mondo del lusso. Questa è la fotografia di oggi. Adesso vorrei che fare un excursus velocissimo, anche per non annoiare, su cosa è successo a Milano. Allora, cosa è successo a Milano? Adesso sono in corso le sfilate a Duomo, a Parigi. Naturalmente siamo funestati da Omicron. La sfilata è un luogo dove la gente va, si siede uno fianco all'altro, quindi ci sono, è il solito casino. Siamo funestati da Covid-19, da Delta, dal 2020, e siamo funestati da Omicron a partire dal 2022. Nel 2021 c'era stata una ripresa, perché ovviamente nel 2020 è successo un macello, negozi chiusi, fine delle sfilate, bla bla. 2021 un po' di ripresa, adesso tutti, come in tutti i settori, non sto dicendo niente di strano rispetto al resto, è arrivato Omicron e di nuovo siamo in ginocchio con le presentazioni. Allora, nella moda le presentazioni si fanno ogni anno, a gennaio sono quelle dell'uomo, dell'autunno-inverno. Prima c'è il PT Uomo, funestato. PT Uomo, prima al momento dell'apice, prima di Covid-19, aveva 1200 espositori. La settimana scorsa è finita e ce n'ha 549, meno della metà. Perché? Perché non ci sono i buyer. Cioè, come funzionano le sfilate? Le sfilate sono un momento di, spettacolare, perché la gente vede la sfilata, che bella, eccetera, eccetera, ma classicamente servivano per avere la stampa che ne parlasse, ovviamente quindi che facesse la pubblicità di queste sfilate, e poi i buyer. I buyer sono quei signori che hanno i negozi o i grandi magazzini, eccetera, eccetera, che vengono e fanno i preordini, che danno la possibilità di cominciare a mettere in produzione le cose. Ora, con le difficoltà di viaggio che ci sono adesso, buyer cinesi, buyer, allora, cinesi vuol dire il primo mercato al mondo della moda, per italiani o non italiani che producono non importa, sono loro, non ci sono, non sono venuti, speriamo, faranno le Olimpiadi senza nemmeno la gente, siamo messi così, quindi un casino. Allora, se la nostra regista ci mette il primo pezzettino di musica, che è una musica d'ambiente, poi vi racconto velocemente alcuni i must di queste sfilate. Allora, riusciamo a farla partire? È la musica che ha commentato la sfilata di Zegna, uomo ovviamente. Beh, è una musica d'ambiente in qualche maniera. Perché? Che cosa è successo? È successo che calendario della moda, scusate, il calendario diffuso dalla Camera della Moda italiana prevedeva una serie di presentazioni. Alcune era previsto che fossero in streaming, quindi niente sfilata dal vivo, ti faccio vedere un filmato. Altre era previsto che fossero invece in presenza. Tutti avevano sperato che ci fosse il ritorno delle sfilate in presenza. Zegna era prevista, non si è capito bene all'inizio, era prevista, almeno io avevo capito così, però credo che come me tanti altri, come sfilata in presenza, e i signori Zegna hanno convocato la stampa ospite nel loro, nel luogo dove loro fanno le sfilate a Milano, e hanno fatto vedere un bellissimo filmato. Fatto bene, eh? 18 minuti di sfilata filmata, fatta come? Prima con delle riprese nell'Oasi Zegna. Gli Zegna hanno un oasi vicino a Trivero, in Piemonte. Un oasi significa un parco protetto, naturale, no? Che si può visitare, che loro proteggono, eccetera, eccetera. Hanno fatto questa sfilata lì, e non so quando l'hanno fatta, c'era la neve, insomma, comunque l'hanno fatta pochi giorni prima. Hanno sfilato un gruppo di giovanotti ben vestiti, perché il designer di Zegna, che è questo Sartori, poco conosciuto ma molto molto bravo, sa fare molto bene il suo mestiere, e la sfilata era interrotta da dei pezzi in cui una coreografa francese che si chiama Sadek Wolf faceva dei movimenti, faceva fare dei movimenti come se fosse un direttore d'orchestra con l'orchestra. L'orchestra però erano delle signore, delle ballerine, con vestiti tutti uguali, con dei guanti scuri, facevano dei movimenti. Ed era un omaggio alle maestranze che hanno cucito la collezione. Così perlomeno recita la cartella stampa. Alla fine addirittura c'è un AR, in realtà aumentata, c'è una visione dall'alto di Milano con un enorme corteo di, come se fosse, si vedono solo le teste, con due bande laterali arancione e una centrale scura, che riprende un po' i colori della collezione, che è un omaggio alle 6.000 persone che lavorano per Zegna. Questa è un tipo di sfilata che fa riferimento a un mondo, quello dell'abbigliamento maschile, formale non possiamo dirlo, ma insomma che viene da lì, le radici sono così. Cioè Zegna è un'azienda che produce soprattutto, oltre ai filati, oltre ai tessuti, produce confezione maschile, almeno quelle sono le radici, quindi la giacca e il pantalone. Poi naturalmente anche tutto l'altro, sono in grado di produrre qualsiasi cosa, cioè, fanno anche la pelletteria, fanno ovviamente la maglieria, fanno di tutto, sono una grande azienda italiana. Qui bisognerebbe approfondire su questo fatto dell'italiano. La proprietà, dove vengono prodotte queste cose, ma questo meriterebbe un'altra, cioè, in parte in Italia, in parte. Meriterebbe un'altra trasmissione, perché qui sulla globalizzazione delle produzioni, sulla catena produttiva che affonda le sue radici principalmente nei paesi asiatici, e allora lì bisognerebbe andare oltre. Un'altra sfilata interessante, importante, è stata quella fatta da Etro. Etro è una, come immagino voi sappiate, è una casa di moda fondata in Italia. Anche lì il Gimmo Etro, che è il fondatore, era un signore che faceva tessuti e poi però ha sviluppato la cosa. Adesso il figlio di Etro, Kin, ha fatto questa presentazione molto bella, devo dire, abbastanza formali anche loro, nel senso che non è che c'hanno i piumoni, queste cose qui, c'hanno di tutto, ma però che cosa è successo? È successo che l'anno scorso, metà dell'anno scorso, LVMH, proprietà francese, attraverso il fondo L. Catterton, tutta una roba di finanza, ha acquisito, non dico il controllo, perché poi sai le quote azionarie, tutte queste cose qui, io non saprei dire, non vorrei dire essere impreciso. Insomma, sta di fatto che è entrata nell'orbita di LVMH, che è il più grande gruppo, raggruppamento del lusso al mondo, quello di Arnault. Quindi un altro marchio che era italiano, è italianissimo, Kin Etro fa la linea d'uomo, la sorella fa la linea donna. Quindi, però ci siamo, c'è la finanza, c'è la borsa e c'è il multigruppo, c'è il raggruppamento del lusso. Dolce & Gabbana, io vorrei che la nostra amata regista invece facesse partire la musica che ha commentato la sfilata di Dolce & Gabbana, che è una musica di Machine Gun Kelly. E qui entriamo in un altro cosmo completamente diverso, ma sentiamo un po' di musica per capire più o meno. Thank you. chi è Machine Gun Kelly? Allora, questo è un rapper americano, molto bello, bisogna dire la verità, tatuatissimo, fidanzato con la Megan Fox, pure lei non buttiamola via, ma lui è stato il primo ad uscire sulla passerella e ha praticamente fatto una performance per, non so quanto è durata, questa cosa è durata un quarto d'ora, 25-20 minuti, questa era proprio una passerella, non era un filmato, ha fatto questa performance canora, poi sono usciti i modelli, lui si è cambiato tre volte, aveva un, non so esattamente come si chiamano, quelle tastiere elettroniche con cui da disc jockey, io li chiamo da disc jockey perché sono ignorantissimo, ha cantato, ha suonato anche la chitarra, insomma non è una cosa mai vista, nel senso che ci sia un musicista che fa una performance dal vivo, diciamo così, mentre c'è una sfilata, non è una cosa nuovissima. Allora, Dolce Gabbana. Dolce Gabbana non è in borsa. Sono italiani e di proprietà tutto loro. Le fabbriche, i showroom, l'hanno fatta in un teatro, il teatro era in Viale Piave, era un cinema che loro hanno preso e poi ci fanno le sfilate, e sono noti per i riferimenti siciliani, no? Domenico Dolce è siciliano, Gabbana no, ma insomma hanno fatto del folklore, chiamiamolo così, della Sicilia un po' un segno di riconoscimento. In questo caso non c'erano dei riferimenti alla Sicilia particolari, nel senso che si sono confrontati con una, non so come dire, un melting pot, si usava a dirlo negli anni 90, completamente diverso. Cioè l'hanno detto chiaramente, cioè non hanno fatto mistero di questa cosa qua. La generazione Z sono quei giovanotti che sono nati con i telefonini, cioè praticamente dopo il 2000. La generazione Z, insieme ai millennial, io ho scritto tonnellate di articoli su queste cose, rappresenta la maggioranza assoluta dei consumi a partire dal 2025. Sono quelli che tutte le case di moda cominciano ad inseguire, saranno loro quelli che, secondo le case di moda, cioè se quel fenomeno lì che noi chiamiamo moda, con questo tipo di distribuzione, eccetera, eccetera, va avanti, beh, quelli sono quelli diventati più importanti. Dolce Gabbana ha detto, questo qui è uno show che abbiamo, in qualche maniera, dedicato alla generazione Z, cioè a questo tipo di persone che si autorappresentano in una maniera completamente diversa rispetto al tipo di persone che si autorappresentano con un capo Zegna o con un capo dietro. E qui si inserisce, adesso qui non so se diventa troppo complicata la storia o troppo autoreferenziale, un po' il discorso che abbiamo fatto anche a volte scorse su Virgin Abloh, cioè questi giovanotti, io li chiamo giovanotti, dell'abito completo, dell'abbinamento cravatta, camicia, giacca, pantalone, proprio non gliene frega niente, forse non sanno nemmeno cos'è, o comunque magari lo sanno benissimo, ma non gli interessa. Quindi un tipo di abbigliamento presentato in quella maniera lì non va nella direzione di questa gente, di questi consumatori. Perché sono, come tali sono individuati da Dolce Gabbana. Poi, allora, dire che una generazione equivale che il vocabolo generazione equivale a consumatore, ci sono tante cose dietro che si potrebbero dire, però insomma, questo è quanto. Abbiamo visto uscire una serie di abiti, di pezzi, ecco, il pezzo, non l'abito, non il completo, il singolo pezzo, molto vistosi, vabbè, perché è molto colorati, perché, vabbè, Dolce Gabbana sono così, cioè, voglio dire, il loro stile, il loro modo è questo qui, e hanno detto, tenete presente che mi sembra che Domenico ha un bel 61 anni, anche lui non è proprio giovanissimo, posso sbagliare, hanno più o meno, ma siamo lì, e questi ragazzi qui invece non hanno neanche 30 anni, allora hanno detto noi ci mettiamo a cercare di capire questo modo di autorappresentarsi. Allora, perché chiamano Machine Gun Kelly e Megan Fox, naturalmente, che è la fidanzata che... Sì. Adesso hanno detto, ah, ci sposiamo, tutte queste cose qui, no? Lui c'è le celebrities, no? Perché poi se ne parla. Io attirerei un attimo l'attenzione sui numeri. Machine Gun Kelly, che io non conoscevo, però un bellissimo ragazzo, tatuatissimo, eccetera, ha 9,4 milioni di follower su Instagram e 5,7 milioni di follower su Facebook. La sua fidanzata, Megan Fox, che non mi sembra proprio l'attrice più straordinaria, è molto bella sicuramente, ha 18,2 milioni di follower su Instagram e 55 milioni di follower su Facebook. È chiaro il concetto? Cioè, qui passiamo a dei livelli di ragionamento completamente diversi. E poi dopo, magari lui è un bravo musicista, magari sono io che non capisco l'arte drammatica di Megan Fox, ma qui il ragionamento è diverso. Qui siamo di fronte a gente che mobilita nel web milioni di persone, che sono poi quelle persone in grande maggioranza che tutte le case di moda, non Dolce & Gabbana solo, tutte le case di moda vogliono avere come clienti da qui a subito. È interessante? E
Sì.
sono questi i ragionamenti da fare. C'è la borsa. C'è la finanza, c'è la globalizzazione, ci sono i mercati importanti che non sono l'Europa e nemmeno gli Stati Uniti, ma sono quelli asiatici, e c'è una generazione importante da andare ad acchiappare con i social, il metaverso, gli NFT, cavolo che volete. Questo è quanto. Chi dice cose diverse o non sa cosa dice o mente sapendo di mentire. Perché questa è la situazione. Io non sto facendo della filosofia, io sto facendo il cronista. Questa è la cronaca delle sfilate milanesi. E arrivo a fare un passo avanti. Avanti, cioè andiamo avanti. Una delle sfilate più interessanti che ci sono state a Milano, per alcuni aspetti visivi, no, non per alcuni aspetti visivi, visivamente, per chi non è abituato alle fughe in avanti visive della moda potrebbe essere irritante, è stata quella di J.W. Anderson. J.W. Anderson è un designer, stilista, chiamatelo come volete, di origini nord-irlandesi, che ha fatto scuole di teatro a Washington. Età non sono riuscito a capire. Cioè, è un bellissimo ragazzo, anche lui, tanto per cambiare, con la faccia da ragazzino, ma tanto ragazzino non è generazione Z, forse un millennial, sì, sarà un millennial. È uno che con i social, ma di brutto, cioè uno che veramente lì fa quel che si dice casino. Lui, che col suo marchio, ma disegna anche Loewe, che era un marchio di origine spagnola, ma l'ha comprato il solito Arnault in tempi non sospetti. Ha fatto questa sfilata, lui voleva sfilare a Milano, non c'è riuscito a sfilare a Milano perché la pandemia, questo, quell'altro, quell'altro, per cui ha presentato un video che è facile rintracciarlo, cioè andate su YouTube se volete vedere J.W. Anderson, andate sul sito della Camera della Moda, cioè anche credo che anche la nostra regista stia mettendo dei link. Beh, ecco, lui ha interpretato in maniera come nessun altro lo spirito della generazione Z, quella che tutte le case di moda vogliono andare ad acchiappare. Se non siete abituati a vedere queste cose, come dico all'inizio, può essere un po' irritante, non perché c'è niente di particolare, uno dice, ma cos'è quella roba lì? C'è la borsa con la forma di elefantino, la maglieria con sopra degli Scooby-Doo, eccetera, eccetera. Ma se invece si fa un po' di fatica, ci fa l'occhio, si capisce che lui è quello che becca veramente quel mondo fatto di TikTok, di Facebook e di tutte queste cose qua. Attenzione, noi sappiamo che Virgin Abloh, che è mancato poco tempo fa, che era il super designer del gruppo LVMH, sì, disegnava la linea uomo di Vuitton, ma era stato messo quasi a fare il direttore artistico di tutti gli altri marchi, poi è mancato, poverino, perché vabbè, è brutta malattia, come si suol dire. Adesso sono in cerca di un sostituto. Non è facile, perché quello lì era un personaggio. Uno dei in corsa, tipo elezione del Presidente della Repubblica, no, scherzo, è proprio lui. Quindi non mi sbaglio quando dico che questo qui c'ha veramente dei numeri pazzeschi. Per cui se guardate, se andate a vedere su YouTube questa sfilata, non pensate il Premoli, le mat. Questo qui è fuori, il Premoli è fuori, come può vedere queste cose qui? No, è una tipo, è un linguaggio, anche quello lì, che, a cui bisogna, uno può fregarsene perché non è fondamentale per vivere, ma come se ne può fregare della scultura, che ne so, dell'arte povera o dell'arte non povera. Però insomma è un linguaggio da capire, perché invece lì c'è veramente qualcosa di interessante. Ha sfilato anche Prada. Ha sfilato Prada. Prada, come ho detto prima, è un vanto italiano. In questo momento è il più importante dal punto di vista anche dei fatturati, oltre che del nome, tra gli italiani, il più conosciuto. Allora uno dice, ah, ma come Armani è il più conosciuto di Prada? No, Armani sarà il più conosciuto di Prada, non so, in Europa, ma Prada è il numero uno worldwide in questo momento, tra gli italiani, attenzione. Ha sfilato e invece la Miuccia Prada, insieme a, che si è presa da qualche stagione, non è un assistente, è un partner creativo, che è questo Raf Simons, che è uno che ha lavorato anche lui da LVMH, ha fatto Dior, iniziò negli anni 90 facendo un marchio suo, eccetera, eccetera, ha fatto una sfilata in cui invece ha messo insieme un parterre micidiale di attori di tutte le età. La sfilata di Miuccia Prada non era rivolta alla generazione Z, almeno così, cioè, perché di fatti c'era Jeff Goldblum, Kelly McLean e anche un'altra serie di star del cinema, nonché il famoso Filippo Scotti, che è quel ragazzo che fa Sorrentino nella mano di Dio. Tutti uomini molto belli, di svariate età, per una sfilata che io forse non ho capito. Mi ha fatto venire in mente, non so se qualcuno di voi ha visto Dune, l'ultimo, quello di Denis Villeneuve, ecco, mi ha fatto venire in mente di uno, nel senso che la cartella stampa diceva che era sfilata, era ispirata e magnificava il lavoro. Insomma, dei trench di pelle con squadrati, con le spalle oversize, lunghi sotto il ginocchio, o delle tute da astronauta, almeno io così le interpreto malamente, probabilmente, sono forse un tipo di lavoro, ma tutto sommato era coerente, ma io forse non l'ho capito, perché non è che capisco sempre tutto, era coerente assolutamente con lo stile di Prada, che è uno stile duro, uno stile molto, come dire, da bisturo, tagliati, le giacche sono tagliate, le cose sono molto precise. È uno stile che non è che ha inventato Prada, che nella moda c'è sempre. Insomma, a partire da Wort per arrivare ad oggi c'è sempre il super decorato e il super minimale, e questo e quello, ci sono sempre queste polarità. A me ha ricordato Dune, nel senso che, ma, boh, Potrei dire anche delle cose più peggiori, non si dice più peggiori, ma è un mondo, è un riferimento, molto militare, in una maniera o nell'altra molto militare. Non importa, poi vabbè, una sfilata è una sfilata, la sfilata è una presentazione, poi tanto quello che contano sono i fatturati e i titoli in borsa. Qua siamo dietro a un'azienda che crea immaginario come la moda, a un settore che crea immaginario come la moda, c'è il meccanismo economico che la sorregge. Oggi il meccanismo economico è fatto, da sempre è fatto dai fatturati, ma oggi è fatturato dai titoli, è fatto anche dai titoli in borsa, perché tutte queste persone sono in borsa, quelli grossi sono tutti in borsa, tranne alcune eccezioni. Dolce Gabbana, per esempio, non lo sono. Armani, che non ha sfilato, che ha gettato la spugna, c'è il Covid, non sfilo, eccetera, eccetera, non è in borsa. Ma i tentativi... Ecco, parliamo di Armani, che non ha sfilato. Armani ha detto, no, io non sfilo perché io credo nella sfilata, però c'è il Covid, non voglio mettere a rischio, eccetera, eccetera. Uno dice, beh, non, io non faccio polemiche, però dice, anche altri non hanno sfilato, non hanno messo a rischio, hanno fatto vedere dei filmati, hanno preparato comunque una collezione. No, lui ha detto, no, io non lo faccio, non faccio né questo né anche l'alta moda. Vabbè, cioè, non è neanche la prima volta, perché è già successo che lui non presentasse l'ultimo l'altro modo. Ma vabbè, questo ognuno poi fa quello che vuole. Armani è stato avvicinato più volte dai grandi gruppi finanziari. È stato avvicinato da Arnault, che lo voleva comprarlo, e a un certo punto ha detto di no. Poi l'anno scorso, a metà dell'anno scorso, si è parlato del gruppo della Fiat, del gruppo Geli, che vorrebbero probabilmente entrare anche in questo tipo di business. No, non è successo neanche questa volta qua. Allora, però, allora, Gucci e Bottega Veneta li ho già citati. Ah, un'altra azienda che ha sfilato è stato Fendi. Fendi, azienda romana, radici nella pellicceria. Come si faccia oggi a fare ancora la pellicceria non si sa, però Fendi la fa anche perché la radice è quella lì, ma Fendi è di LVMH. Diciamo, siamo di nuovo lì. Cioè, Dolce Gabbana hanno fatto uscire delle gran pellicce, naturalmente erano ecofuro. Prada ha fatto uscire questi cappotti militari con dei gran riporti di pelliccia sui colletti, da altre parti, intorno alle mani, naturalmente era ecofuro. E no, Fendi no. Fendi non può fare l'ecofuro, perché Fendi è nato in quella roba lì. Cioè, la sfilata di Fendi è stata, dal punto di vista dell'artigianato, delle costruzioni, molto bella, perché qui ci sono laboratori che fanno questi prototipi e queste cose che resistono, di grandissima qualità. Però io vorrei capire una cosa. Ma quelle pellicce lì, dove vanno? A Kitzbühel? Nelle province sovietiche? O nello Xinjiang cinese? Che si mette quella pelliccia lì da uomo in quella maniera lì? È un mercato? Evidentemente è un mercato. Magari se ne potrebbe fare a meno. Capisco che per Fendi è impossibile farne a meno. Però qui tocchiamo l'altro tema eterno, quello della sostenibilità di queste produzioni, che è clamorosa nel caso nel discorso della pelliccia, ma va a toccare poi tutto, perché si potrebbe parlare del discorso della pelle, delle concerie, e poi si potrebbe parlare del discorso dei lavaggi, delle tintorie, eccetera, eccetera. E noi sappiamo che la moda è uno dei settori più inquinanti, le produzioni di moda è una delle cose più inquinanti al mondo. L'ho già detto tante volte e continuo a dirlo. È così. E da questo problema, a questo problema continuiamo a girare intorno, nessuno sa come fare, io manco, ma non lo so proprio, quindi non è che sto qui a dire, ah, bisognerebbe fare questo, bisognerebbe fare quello, ma il dato esiste, io sto dicendo, facendo il cronista, non sto facendo filosofia. Quindi, caro Fusi, non mi hai mai interrotto.
No, non ti ho mai interrotto perché veramente è un fiume in piena di notizie, sia quelle personali che direi questa analisi che hai fatto, un'analisi dire profonda e dire poco, ma cioè, diciamo tutte le volte, Adresti, tu Aldo sei una voce che ogni argomento, diciamo così, fai vedere in maniera nuova come aspetto, soprattutto lo riconduci. Direi che stasera hai, come dire, chiuso il cerchio, no, per certi versi, perché chiaramente a cosa si riconduce poi una sfilata, a cosa si riconduce la creatività, a cosa si riconducono tanti aspetti che apparentemente sembrerebbero degli aspetti di costume. Ma cioè, dato che a me ha colpito molto è che anche l'aspetto economico oramai è diventato, semmai non lo è stato, un aspetto di costume in un certo senso, perché comunque quotazioni in borsa, cioè gruppi che si avvicinano a dei marchi che vogliono entrare anche in quel tipo di business, anche questo è un fenomeno di costume, non è solamente un fenomeno economico, insomma, che muove, direi, molte cose, no? Si abbattono molte barriere in queste trasmissioni che fai, Aldo, diciamo.
No, innanzitutto devo correggermi perché ho detto una stupidaggine. Chi si è avvicinato a Armani ultimamente è sì Elkan, ma col gruppo Exor, non Geri, quindi mi scuso perché ovviamente magari conosco meglio la differenza tra un cashmere e un'altra cosa, con la borsa mi aggrappo, faccio fatica ancora. Però guarda, ti devo dire una cosa, a proposito del costume, no? Mi suggerisci questa cosa. Io ho scritto di recente degli articoli partendo da quello, dicevo Zegna, e ho fatto un piccolo, ho cercato di raccontare un po' che cosa aveva fatto, J.V. Anderson, e ho fatto Zegna, aperta parentesi, recente la sua quotazione al New York Stock Exchange, J.V. Anderson fa parte del gruppo LVMH quotato a Parigi, e poi ho raccontato e ho detto, ma premoli, ma sei fortissimo, questa cosa non la fa nessuno, in Italia non la fa nessuno, bene. Siccome sono un scoiattolo, quando devo cercare di fare un minimo di ricerca prima di sparare cose sbagliate, poi me lo dicono, quando sbaglio a scrivermi, mi chiamano, mi dicono, guarda che tu, Etro di recente mi ha detto, guarda che noi non siamo di LVMH, noi siamo di L. Cattleton, che poi dopo il 40%, guarda, ha detto, scusate, non sono stato curato abbastanza. Beh, facendo questa ricerca, sono capitato su un sito che io guardo con attenzione perché è così diverso da sempre da tutto il resto, che si chiama Hypebeast. Hypebeast è un sito in inglese basato a Hong Kong, fatto da un gruppo di giornalisti molto capaci che si occupano di moda, che non sono cinesi, c'è di tutto. Tu vai sul sito, è un sito di moda, signori, e a destra o in basso o a sinistra ci sono le quotazioni dei gruppi che fanno moda tutti i giorni. C'è la quotazione col grafico. Allora ho detto, premoli, non sei così furbo o così intelligente o così creativo. Sei solo un cavolo di cronista. Cioè, un sito di moda che parla di sneaker, di felpe, di cappellini, un sito importante, fatto da Dio, c'è il nome di tutti i gruppi moda classificati, con una grafica fatta molto bene, tu clicchi e puoi avere il grafico dell'andamento di quel giorno o il grafico dell'andamento dall'inizio dell'anno. Ecco, vedi, premo, li arrivi sempre dopo.
No, ma è... Sì. Fortissima questa situazione, cioè, diciamo che uno c'ha uno spettro davanti di quello che c'è, di quello che c'è dietro, diciamo così, al,
ma vuol dire che questi ragazzi, questo qui è un sito, allora è a Hong Kong è in Cina, vabbè, non è proprio made in China, ma insomma è in Cina, è un sito di moda, e questi qui che guardano il sito non hanno la mia età, manco la tua, Fusi, sono più giovani.
Cioè, sì.
E questi sono informati, e come informazione, come pagina d'entrata, ti danno le quotazioni dei titoli, dei gruppi, dei marchi. Ecco, ma io dico, Ma noi siamo un filetto indietro, però. Perché o c'hai il Sole 24 Ore che fa dei ragionamenti solo, quasi esclusivamente di quel tipo lì, oppure c'hai tutti gli altri che dicono che è bella la sfilata, come questo era famoso, c'era la Megan Fox, c'era questo, c'era quell'altro, c'era le Borchie, era bianco, rosso e verde. Ah, fantastico.
Dall'altra parte ci sono i grafici, quindi diventa interessante questa, ma non è che comunque disdegnano anche la prima parte, diciamo che affiancato a quello c'è anche
No,
l'altro.
certo. No, ma come disdegnano? Non disdegnano. È un
Infatti.
sito fatto benissimo, una grafica aggressivissima. Sono tutte sneakers, parlano quindi a quella generazione lì, quella lì, però quella generazione lì che sarebbero gli scemi giovani che mettono le sneakers. Ma come mai però questo sito propone le quotazioni di borsa? Qui siamo di
Infatti.
fronte a un cambio. Questo è un fenomeno di costume.
Infatti, sì, questo qui direi che chiosa alla perfezione con questa disamina che è partita da questo ricordo personale, appunto, che tu ci hai fatto, molto bello, molto profondo, direi anche di Nino Cerruti, e appunto di questo mondo che uno diceva, beh. Vogliamo dire, sembrerebbe una degenerazione, eccetera, ma io direi che semplicemente usa parametri diversi,
Certo.
usa piattaforme diverse, usa linguaggi diversi.
Sì, ma come una degenerazione? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, la
Infatti.
tecnologia, cioè, il famoso, com'è quella parola là che usa sempre il mio amico, non ci conosciamo, ma io stimo molto Fabiano Fabi, entanglement, che significa annodamento. Cioè, ma uno oggi può presumere dalla tecnologia? Ma
Certo.
nessuno, cioè la sfilata di Dolce & Gabbana, oltre a il rapper, eccetera, eccetera, era visivamente, era il tentativo più o meno riuscito, non lo so dire, di fare i conti con questa cosa qui. Sulla passerella scorreva continuamente, proiettato, non so, da sotto, da sopra, non so come facevano, il loro marchio, no? DG.
Sì.
Ma DG, DG, digitale. E poi, ma certo, ma non è un caso.
Interessante queste cose.
Ma certo, come fai a non capirlo? E poi sono stati proiettati all'inizio delle immagini, prima che iniziasse la sfilata, che erano chiaramente ispirate agli NFT.
Siamo ai messaggi subliminali, ma neanche tanto sub,
Ma
diciamo.
neanche tanto su. Va bene, dai, va
È
bene.
vero, è vero. Ma vorrei riprendere questa, ritornare all'inizio, diciamo così, per questa testimonianza che ci ha dato Nino Cerruti, soprattutto di Coco Chanel, perché mi ha riportato, diciamo, qualche anno fa un avvenimento che ci raccontava un grande formatore americano, si chiamava Miles Monroe, dove lui a un certo punto si trovò insieme a dei businessmen che erano dell'ambito del fast food, da quelle parti non è difficile. Ed uno che si occupava di un certo tipo di fast food disse: ah, guarda, andiamo a mangiare dall'altra parte, mi fa voglia di mangiare una pizza. E lo portò tipo in un fast food che faceva pizza. E lui rimase sconvolto. A un certo punto, durante così il lancio, disse: scusami, però ti togli una curiosità. Cioè, tu praticamente sei uno che sei nell'ambito di un mercato, anche molto aggressivo, eccetera. A un certo punto vai a mangiare da uno che è apertamente un tuo concorrente, non solo, entri dentro e vi salutate come se foste soci in affari. Dice: ma mi spieghi un po' questa cosa, perché non riesco a capirla. E questo lì dice: guarda, è molto semplice, devi tenere in mente lo scopo. Cioè, il mio scopo è quello di fare un certo tipo di alimentazione. Lo scopo di questo ristorante in cui siamo è quello di fare un altro tipo di alimentazione. Ma se io voglio mangiare una cosa che mi soddisfa in questo senso, vado da lui, non è che mi metto a farla io. E quindi questo ragionamento molto profondo che tu, diciamo così, hai lanciato a proposito di Coco Chanel che va a trovare e comprare i pantaloni da Cerruti, in questo c'è implicito un po' questo ragionamento, cioè una grandissima stilista, una grandissima figura che riconosce la grandezza di un altro stilista.
Sì,
A tal punto da assumerla e da indossarla, cioè un altro abbattimento di barriere.
assolutamente. No, il problema è tenere gli occhi aperti per quello che sta succedendo. L'evoluzione è rapidissima. Cioè, il problema del cronista, in questo caso mio, è stagadré, si dice in milanese.
Sta lì dietro, insomma.
Sì, sta lì dietro, nel senso che vedere, capire cosa succede, chi si oppone a questa cosa qui, è impossibile. Cioè, a volte si sentono fare dei discorsi su tutta questa cosa di internet, snatura qua e là, ma il contatto, eccetera, eccetera. Ma ho capito, ma di cosa stiamo parlando? Questa cosa c'è. In questa cosa ci si annidano cose negative, come dappertutto, e cose positive. Molte sono le cose positive, molte. Cioè, ma uno può contrastare la tecnologia?
Cioè, ma poi, specie di questi tempi, cioè abbiamo visto come questa pandemia abbia fatto emergere proprio questo aspetto. E questo è, dicevamo, un altro argomento che potrebbe essere organizzato all'interno della macrocategoria dello scopo. Forse quello che ci fanno vedere anche queste cose che tu hai citato è che se accanto a una sneaker c'è poi anche un grafico economico, in realtà c'è uno scopo generale, ma ci sono anche degli scopi particolari, cioè l'una cosa non esclude l'altra, c'è una connessione ed è interessante vedere una cosa accanto all'altra, cioè all'interno proprio di un panorama. Quindi è un'abitudine a ragionare senz'altro in un modo diverso, in un modo che potremmo dire inclusivo e non esclusivo, se siamo d'accordo.
Siamo d'accordissimo, va bene.
Benissimo, allora noi ringraziamo Aldo Premoli e ringraziamo Radio Arte e la regia, gli amici in ascolto, e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Schiaparelli e Dalì, ancora più nell'attualità, ancora più nel rapporto arte, moda e costume.
Grazie a tutti, ciao.
Ciao Aldo, un caro saluto.